Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
La nostra Chiesa ricorda San Pietro Crisologo, nato a Imola. Siamo dal 380, è morto a Ravenna, vescovo di Ravenna, nel 451. In questo modo, quando è nato e per un bel po', erano ancora ben attivi Agostino, Girolamo, uno in Africa, l'altro in Palestina, a noi più noti. Iniziamo questa Eucaristia chiedendo la misericordia di Dio non solo su di noi, ma su tutto il mondo.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo undicesimo, i versetti dal 28 al 37. In quel tempo Marta, dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse?». Parola del Signore.
Abbiamo qui il nostro Rodolfo, fresco da Gerusalemme e pieno di parole ebraiche che mulinano dentro di lui, vorrebbero uscire, penso. Però conviene che parli in italiano per adesso. Bene, riprendiamo il nostro cammino, che è, ricordiamolo sempre, il legame che ci lega con tutta la comunità, ma anche con tanti altri, altre comunità e tante altre persone con cui siamo sempre in comunione nella parola quotidiana. Questa settimana abbiamo letto dal capitolo 10, versetto 22, terminata la festa delle capanne, qui siamo alla festa della dedicazione, due mesi dopo, diciamo, due mesi e mezzo dopo, d'inverno, cioè in dicembre. Gesù, difatti, si dice l'Evangelista, che passeggia, forse anche per scaldarsi. Comunque, la cosa principale qui, mi sembra, è la risposta di Gesù sul motivo per cui non giungono a riconoscerlo, non giungono a confessarlo come il Messia, come l'inviato di Dio. E troviamo al versetto 26, frase che è stata anche giudicata difficile, 26 e 27: dal momento voi non credete perché non siete delle mie pecore. In questo modo vediamo che la tematica del pastore delle pecore continua, e quindi diciamo che è legata al capitolo decimo e in questo modo a tutta la sezione precedente, e anche qui torna la stessa immagine. E questo è un argomento, diciamo, che in diverse espressioni troviamo anche in altri testi. Se voi foste veramente figli di Israele fino in fondo, credereste in me. Se voi aveste imparato ad ascoltare la voce di Dio veramente, quella risuonata al Sinai, quella nei profeti, facilmente comprendereste, sentireste che è la stessa voce e mi riconoscereste, perché in me è il Padre che parla. Questo in fondo è l'argomento, mi pare, che troviamo anche altrove e che anche qui viene espresso in questo modo. E poi con la conclusione Gesù ripete la sua promessa: le pecore che si affidano a lui non possono andare perdute. Aveva già detto, qui la ripete in modo molto, molto solenne, perché? Perché la forza di Gesù è la medesima forza di Dio, nelle mani della mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Da questa espressione viene l'obiezione che troviamo nel versetto 33 di bestemmia. C'è anche un altro passo, il termine bestemmia, in realtà penso si possa dire che c'è in più passi, anche se non c'è la parola. Troviamo in diversi punti, il capitolo 5, il capitolo 8, una reazione, volevano lapidarlo, eccetera, che implica un giudizio probabilmente di bestemmia o di attentato all'onore unico di Dio. Ecco, anche qui abbiamo in modo esplicito, come al capitolo 5, tu che sei uomo ti fai Dio. Ricordiamo che al capitolo 5 una parte della risposta di Gesù consiste nel dire che il figlio non può fare niente, cioè lui non si fa nulla, e non è lui che si fa, cioè non è un uomo che si autodivinizza, ecco, il figlio non può fare niente senza. E qui vediamo che la risposta è in due parti. La prima, sono i versetti 34, 35 e 36, in cui a me pare che Gesù qui riprenda, cioè, diciamo, vuole mostrare che di per sé dire sono figlio di Dio non è una bestemmia, dal momento che figli di Dio nella Bibbia sono tanti. Questo a noi potrebbe sembrare un argomento minore, ma è per negare che si possa, il fatto di dire sono figlio di Dio, il dirlo, non costituisce un attentato all'onore di Dio. Perché nella Bibbia tanti sono figli di Dio, sono detti dei addirittura, no? Sono detti dei, e qui cita il Salmo famoso, che ha diverse interpretazioni. Quella che qui è supposta, oramai credo che sia abbastanza accettato questo, è un'interpretazione che troviamo poi attestata anche in testi successivi, e cioè che questo Salmo si riferisce al Sinai. Gli dei sono i figli di Israele, come dice Gesù qui, e sono chiamati dei perché chi riceve, chi accoglie, chi è destinatario, diciamo, della parola di Dio, può essere detto Dio. Perché al Sinai avvenne così, che Israele, accogliendo la parola, essendo destinatario della parola stessa di Dio che parlava a loro, furono trasformati in dei, cioè divennero immortali. Poi col vitello d'oro tornarono mortali. Voi siete dei, però morirete come ogni uomo. Quel salmo veniva anche letto così, abbiamo attestati. Questo sembra ciò che Gesù qui suppone, perché lo dice al versetto 35, sembra questa la lettura che fa. Se la scrittura chiama dei i figli di Israele, perché per il fatto che hanno avuto la dignità di ascoltare Dio stesso che parlava, tanto più questo è l'argomento. Quindi il dire sono figlio non è di per sé una bestemmia. Nella scrittura c'è addirittura detto agli uomini che sono dei, e la seconda parte mi sembra il contenuto della risposta, che però ripete un argomento già più volte detto. La seconda parte del versetto 37 sono le opere. Se non credete a quel che io dico, credete alle opere. E che cosa dovrebbero dimostrare le opere che Gesù fa, cioè i miracoli? Cosa dovrebbero dimostrare? Dovrebbero essere una via perché possiate conoscere e arrivare, qui ci sono due verbi addirittura, arrivare a riconoscere che in me parla il Padre, che in me agisce il Padre. Questa è la fede di cui si parla qui e che noi abbiamo poi tradotto nel concetto di incarnazione. Certo, incarnazione è un concetto difficile, ma significa essenzialmente vedere in Gesù la presenza e la venuta stessa di Dio, pur rimanendo in due, e chi agisce in Gesù è Dio, è il Padre suo. Qui mi sembra che ripete Gesù questo punto. Poi vediamo la conclusione al versetto 42, la reazione naturalmente a questo, cercavano di prenderlo, perché anche questo suona per chi non accoglie, per chi non arriva a questa fede, suona come un attentato all'onore unico di Dio, ma anche l'Evangelista sottolinea, come fa spesso, il versetto 42, molti credettero in Lui. E in questo modo l'Evangelista mostra che Gesù è veramente il pastore, perché questo è uno degli argomenti principali usati da Gesù, capitolo 10. Il pastore si dimostra dalle pecore. Come le pecore, uno che non è pastore, le pecore non ascoltano, ma le pecore ascoltano il pastore. Perché? Perché lo conoscono da sempre. Questo è l'argomento di Gesù. Le pecore mi seguono. Una cosa simile aveva detto anche il Battista di Gesù, in un contesto diverso, ricordate? Lo sposo è chi ha la sposa, rispetto all'obiezione, ma quello fa più discepoli di te, e ti è concorrente, dicevano. No, concorrente. Come si fa a vedere chi è lo sposo dei due? Chi ha la sposa? Per essere sposo bisogna avere una sposa. Tutti vanno da lui, vuol dire che è lui lo sposo. Qui è un argomento simile che Gesù ha usato nel capitolo 10. Il fatto che io sia pastore è dimostrato anzitutto dal fatto che le pecore mi ascoltano. Qui vediamo la conclusione: molti credettero in Lui. La prova per l'Evangelista e per chi legge il Vangelo, per l'Evangelista deve essere molto importante questa prova, che molti credettero in Lui, molti lo riconobbero come il pastore di Israele. Ecco, io mi fermo qui, perché adesso conviene che ci concentriamo invece sul capitolo 11 fino al versetto, fino al testo di oggi, cioè fino al versetto 37, ecco, lasciando a voi il commento di tutto. È chiaro che è sull'ultima parte che dobbiamo concentrarci. Abbiamo solo rilevato l'importanza delle parole del versetto 24 e 25 e 26, le parole di Gesù rispetto al significato del miracolo che farà, cioè che io sono la resurrezione e la vita, cioè la resurrezione finale di cui parla prima, sono io, cioè penso che voglia dire sono io la fonte della vita eterna e quindi anche la resurrezione, e quindi chi crede in me ha un anticipo sin da ora di quella vita eterna che di per sé è futura, cioè non muore. Questa espressione molto, molto profonda, molto importante, ecco, di Gesù: chi crede in me, chi vive e crede in me, non muore. Si può dire che non muore in eterno, perché ha un anticipo di questa vita futura, e quindi se muore vivrà, cioè risorgerà, ma si può anche dire che non muore. Questo, insomma, abbiamo meditato molto su questo, adesso possiamo riprenderlo e anche continuare.
Mi è sembrato che questa pericope sottolineasse soprattutto il sentimento di Gesù, e per riassumere tutta una serie di piccoli indizi mi fanno pensare che fosse questo il motivo per cui Gesù ha compiuto quei gesti di cui parla appunto questa pericope. Gesù rimane fuori, chiama le persone, Marta va direttamente da lui, e notavo che Gesù non ha detto a Marta chiama tua sorella, ma è stata Marta che ha detto il Signore ti chiama, come se lei avesse capito dal comportamento di Gesù questo richiamo. Inoltre, quello che fa Gesù, stando fuori appunto dall'abitato, dalla casa, viene visto dai giudei. In questo Gesù proprio si presenta, si spoglia, ecco, diciamo, in un certo senso, perché quello che fa è lui è sottoposto a giudizio. Non solo, ma sembra quasi che sia proprio il sentimento dei giudei che sono venuti a consolare, il sentimento delle sorelle, che ispira quello di Gesù. Il pianto di Gesù sembra quasi ispirato dal loro pianto. E questo mi sembra, come dire, una prova, ecco, un segno. Infatti, anche di fronte a questo pianto di Gesù ci sono due reazioni che dividono i giudei. Da una parte dicono: vedete come lo amava, quindi è una prova di amore che è di grande edificazione per i giudei, ma dall'altra c'è chi dice: ah, ma allora non poteva fare un segno prima, ecco.
Mi sembra che l'obiezione, l'ultimo versetto di oggi, l'obiezione: costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che questi non morisse, sia un'obiezione significativa e anche un'obiezione che il testo vuole confutare. Soprattutto, appunto, ha detto già Gesù che chi vive e crede in me non morrà in eterno. Tradurre quasi non morrà mai, cioè c'è appunto questo dono di vita che va al di là della morte fisica. E mi pareva quei versetti, questo dialogo sulla promessa di vita che Gesù fa al versetti 24 e seguenti, una vita diversa da quella poi che sarà del miracolo di Lazzaro, una promessa più grande. Lui l'ha già detta, questa frase l'abbiamo già trovata anche altre volte nel Vangelo, quindi la fede dà accesso a una vita profonda, anticipo già della vita eterna, e l'obiezione è l'obiezione di chi questa realtà che si apre con la fede in Gesù non la vede. E io penso che appunto di fronte a questo apparente smacco, cioè Lazzaro, amico di Gesù, Marta, Maria, persone tutte legate, si confrontano con una morte fisica, piangono, eppure Gesù ha già garantito che invece la fede in lui apre una vita profonda. Questa difficoltà che c'è di fronte agli occhi adesso, mi sembra che al versetto 33 sia il motivo di questa commozione, che anche dice il testo è un fremito, è un turbamento. Diceva Osea, riprende questo verbo, si ritrova in Osea 11, il mio intimo freme di compassione, il mio cuore si commuove dentro di me, di fronte alla situazione di Efraim, del popolo, come potrei trattarti al pari di Adma, come ridurti allo stato di Zeboim, il mio cuore si commuove, il mio intimo freme, non tornerò a distruggere Efraim perché sono Dio e non uomo. Mi sembra che questa commozione, che è anche qualcosa di più, che è appunto è una difficoltà che vive Gesù, si risolverà poi nei prossimi versetti, quelli che non sono di oggi. Ma dico solo che a me sembra che quando Gesù dice, dirà: ti ringrazio che mi hai ascoltato, so che sempre mi dai ascolto, secondo me parla appunto del dono di una vita che non conosce la morte. E quella parola che dirà Gesù, togliete la pietra, è una parola che serve per la gente, per vedere. Ma per Gesù non sarebbe necessario togliere la pietra per sapere che Lazzaro vive già.
A me ha fatto molta impressione questa volta accostare il testo di ieri a quello di oggi, cioè questa prosecuzione, perché ieri, cioè di fatto appunto a Marta, che già aveva una fede bella, no? Perché qualunque cosa tu chiederai a Dio te la farà ancora, no? E lì lui dice: io sono la risurrezione e la vita, quindi siamo a un livello altissimo. Qui oggi è tutto un pianto, no? Piange Maria, piangono i giudei e anche Gesù, appunto è un po' misterioso, freme, si turba e poi piange, no? Dice che si... E quindi cioè, è l'opposto in qualche modo, perché ho avuto l'impressione che proprio il Signore, Lui, la risurrezione e la vita, qui sia molto uomo, ecco, sia... proprio si veda fino a che punto si è incarnato. E quindi niente, mi è tornato semplicemente in mente il prologo, il Verbo, no? E diceva il prologo, in lui era la vita, si è fatto carne, e qui mi sembra che si veda benissimo proprio.
La risposta che dà Marta alla domanda di Gesù, se lei crede che Gesù è la risurrezione della vita, va un po' avanti, dice: sì, o Signore, io credo che tu sei il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Allora va a chiamare sua sorella Maria ed è... mi rifaccio ancora al Cantico dei Cantici come l'altra volta, e questa voce che chiama Maria dice, riprendo il Cantico al capitolo 2: ora parla il mio diletto e mi dice, alzati amica mia, mia bella, e vieni, perché ecco l'inverno è passato. Siamo d'inverno, come si diceva, l'inverno è la morte è passata. E questo richiamo al Cantico è, come ha intuito Marta, è la voce del Messia, perché anche Maria si alza in fretta per andare da lui. E poi c'è un'altra considerazione, che i tre fratelli erano pienamente inseriti nel cosiddetto medio giudaismo, erano giudei semplicemente, non c'era un problema né per Gesù né per loro. Infatti vanno a consolarla, vanno a consolare i fratelli. Siamo dentro a questa ambientazione, e questa cosa non fa nessun problema, ecco, e i giudei stessi seguono molto da vicino questa cosa e vibrano molto, ecco, c'è chi piange. E poi vedremo anche dopo che per la risurrezione di Lazzaro molti crederanno in Gesù.
Nella prima parte del brano di oggi ritorna il grande movimento che c'era nel capitolo primo, come là anche qui tutti si muovono, come là chi trova Gesù, o come fa Marta qui, come chi lo riconosce come il Cristo, il Figlio di Dio, lo comunica. Però mi aveva colpito soprattutto il movimento dei giudei, che non sanno perché si muovono. Si muovono perché vedono Maria che si muove. Appunto, come dice il cantico, trascinami dietro a te, corriamo. Se si muove, se ci si muove in fretta, se si vede che si sta facendo qualcosa con un movimento che è anche incomprensibile, questo attira altri. E poi, come diceva Anita, mi sembrava che appunto ci siano queste due reazioni alle stesse parole. Vabbè, Marta ne dice qualcuno in più, però fanno la stessa affermazione. E ci sono due modi di manifestarsi di Gesù. Uno con un discorso in cui appunto dice che lui era la risurrezione e la vita, e qui invece dimostra che cosa vuol dire essere la risurrezione. Gesù non ha detto che è la vita, ha detto che è la risurrezione e la vita. Per risorgere prima si muore, e si vede che lui è Dio perché ha questa compassione, manifesta in questa compassione che ha quella che è la compassione di Dio nei confronti dell'uomo. Dio si manifesta Dio perché ha questa compassione, e chiunque è da Dio è così perché ha la stessa compassione, perché è capace di piangere sulla sofferenza degli uomini. E l'obiezione che viene fatta è l'obiezione fondamentale. L'obiezione è: Dio è Dio perché impedisce il male, o Dio è Dio perché nel male dell'uomo entra e lo cambia, lo trasforma, è capace di far risorgere la morte che c'è nel mondo? È l'obiezione non solo dei giudei di allora, ma è l'obiezione fondamentale, perché Dio non interviene, perché c'è la guerra, perché i bimbi muoiono, tutte le domande che vengono fatte continuamente, che anche se non vengono fatte sono nella sostanza. È il modo di aspettarsi di Dio, del Dio potente e invincibile che impedisce tutto, o del Dio che si fa umile e piccolo, che entra nell'uomo, che continua a chiedere, come aveva fatto fin dall'inizio, dove sei, come aveva detto ad Adamo, anche qui chiede dov'è Lazzaro, e si fa vicino, e in questo poi è capace di vincere la sofferenza dell'uomo e di far risorgere. È però l'idea che abbiamo di Dio, se ce lo aspettiamo in un modo oppure nell'altro. Dio ci vuole, mi sembra che Gesù, manifestandosi così, vuole convertire il nostro modo di pensare, quello che pensiamo di Dio.
Volevo fare un parallelo come risposta di tutta la pericope al versetto 14 di Giobbe, del capitolo 14, dove dice: l'uomo che muore può forse rivivere? Aspetterei tutti i giorni del mio duro servizio finché arrivi per me l'ora del cambio. Mi chiameresti e io risponderei: l'opera delle tue mani tu brameresti. C'è di mezzo la commozione di Dio appunto per l'uomo, che fa questo passaggio, che riesce a farlo risorgere perché si commuove per lui.
Volevo dire due cose. Una prima osservazione molto esterna, cioè che Maria è quella che sta ai piedi. Cioè, appunto, all'inizio si vede che il testo dice aveva unto il Signore e aveva i suoi piedi con i suoi capelli, e qui appunto si mette in ginocchio e ai piedi di Gesù, quindi in questo stesso atteggiamento. Poi la seconda cosa è un'osservazione testuale, cioè dice Gesù: vedendola piangere e vedendo piangere i giudei, cioè con un verbo che non so se proprio significhi lacrimare, non lo so esattamente. Invece per Gesù si usa un altro verbo al versetto 35, ed acrisen, cioè proprio pianse con forti lacrime, ecco, quindi proprio lacrimò. E questa parola si ritrova nella lettera agli Ebrei, dove il riferimento è esplicitamente al Getsemani.
Citate il passo.
Il passo degli ebrei, della lettera agli ebrei, è il capitolo 5, dal versetto 7 in poi, dove dice, sta parlando direttamente di Gesù, ha citato il Salmo 9, e dice, lui che nei giorni della sua carne, con suppliche, non so, icheterias, non so cosa voglia dire.
Grida e lacrime.
Cioè, nei giorni della sua carne, traduce qui della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Quindi il parallelo è molto forte. È chiaro che di fronte a questa morte lui prova un turbamento terribile, appunto come diceva Anita, è veramente uomo, come lo è estremamente nel Getsemani, e quindi lo vediamo veramente in tutta la sua umanità, proprio il terrore, insomma, di fronte alla morte, così, e quindi viene esaudito per la sua pietà.
La risurrezione è la vita che piange, io lo sento così, aggiungendo tutte le cose che avete detto. Anita Maria prima ricordava, tante volte è stato osservato, vedete che è veramente uomo, ma forse l'Evangelista, e questo rimane, è così. Questo, come diceva Claudio, io penso che anch'io nella stessa Evangelista, piuttosto, se vogliamo andare in questa direzione, direbbe forse non tanto vedete che era veramente uomo, ma vedete come Dio piange. Cioè vedere come Dio. Gesù è l'espressione di Dio. Se vogliamo vedere com'è veramente Dio, guardiamo naturalmente a tutta la sua rivelazione, soprattutto guardiamo a Gesù. Qui mi sembra che però colpisce ugualmente, detto questo, che colui che è la risurrezione e la vita e che sta per fare il miracolo piange, e questo non è una finta. A me sembra molto importante anche per noi, non so aggiungere molto di più. Non c'è nessun trionfalismo qui, il miracolo che Gesù farà è perché in Dio, in Lui opera, e perché si riveli, come dice all'inizio, la gloria di Dio, e il Figlio di Dio si è glorificato. Ma è Gesù, nello stesso tempo, e qui è sopraffatto dal dolore, e non è la prima volta che l'Evangelista ha preparato questo, perché anche quando Gesù si è trattenuto per 2 giorni, l'Evangelista ha notato che Gesù amava i 3 fratelli, perché non si pensi, perché il lettore non pensi, che si è trattenuto per trascuratezza o perché gli importasse un po' meno, ma si è trattenuto perché ha voluto, perché era consapevole di quello che avrebbe dovuto fare, ha aspettato che morisse, ecco, prima di comparire, nonostante il suo dolore. E qui, che qui si manifesta, perché qui Gesù si è trattenuto fino adesso, adesso è travolto anche dal dolore degli altri, vedendo Maria, vedendo gli altri. E questo credo che voglia dire l'Evangelista, cioè che in questo brano al centro ci sia il legame di Gesù e il suo pianto, il suo dolore per Lazzaro, e questo si sposa col fatto che poi lo risusciterà. Io non interpreterei piuttosto in questo senso, anche se capisco che ci sono anche altre letture su questi verbi, insomma, Gesù fremerebbe contro la morte. È possibile, non si può negare in assoluto. Io ho l'impressione che qui l'insieme delle notazioni che l'Evangelista fa vada soprattutto nella direzione della commozione, del dolore, legato al pianto. Sono verbi che possono avere diversi significati, ma qui è chiaramente una commozione in cui Gesù è sopraffatto. E deve essere anche importante questo, non troviamo molte volte nei racconti evangelici, salvo Luca, quando Gesù anche lì è sopraffatto dal pianto per l'amore e il dolore per Gerusalemme, ricordiamo nell'ingresso in Luca, ma non abbiamo tanti altri episodi in cui ci si descrive questo.